Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buona domenica qui dagli studi di Controradio, io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, che potete riascoltare anche in replica alle 19. Iniziamo con una notizia davvero importante, settimana storica per il riconoscimento dei diritti del malato in Toscana. La nostra sarà infatti la prima regione in Italia a garantire ai pazienti tempi e modalità certi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Dopo un lungo e acceso dibattito nelle due sedute del Consiglio regionale è stata approvata a maggioranza la legge d'iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni, un testo presentato in tutte le regioni ma finora mai arrivato all'approvazione. Il governo minaccia già di impugnare il testo toscano, ma sentiamo Felicetta Maltese, storica attivista dell'Associazione Coscioni a Firenze, ai microfoni di Chiara Brilli.
Sono contenta perché finalmente siamo riusciti a ottenere quello che chiedevamo, ovvero rendere fruibile un diritto. Nelle altre regioni non ha avuto altrettanto successo. Da noi probabilmente c'è una coscienza diversa anche tra i cittadini, probabilmente perché abbiamo avuto tanto sostegno, tanti cittadini hanno firmato, più del doppio di quelli che servivano, nonostante fosse inverno, e io vorrei poter avere il modo di ringraziare tutti, anche tramite voi, perché hanno tutti il diritto di condividere questa gioia, questo risultato. Gli uffici legali della regione, la segreteria del sindaco di Firenze, i volontari di tutti, i sostenitori, chi ci ha ospitato come il Teatro Puccini, che ci ha risparmiato tanto freddo per tante sere.
Un centrodestra che è già pronto a mobilitarsi a livello nazionale, già si grida all'incostituzionalità e all'ipotesi che la legge toscana venga impugnata. Che valutazioni fate intanto?
Allora, siamo già preparati a questo, sappiamo che faranno questo e siamo pronti per andare davanti alla Corte Costituzionale, perché sappiamo che la Corte Costituzionale, che ha voluto questo, non può rinnegarlo. È la Corte che emette una sentenza sperando che diventi operativa e vede l'immobilità delle regioni e del Parlamento che non legifera, non può che essere favorevole a questa proposta di legge approvata, che serve a regolamentare e a rendere fruibile ciò che la Corte Costituzionale ha deciso, vista l'immobilità del Parlamento. Who's done this? Who's done that? I know the power, where it's at. Make you believe the world is flat. Can you feel it coming on strong? Keep it real now.
Questa settimana si è verificata una doppia aggressione al pronto soccorso del Policlinico Fiorentino di Careggi da parte di due pazienti, 10 le persone costrette a ricorrere alle cure mediche. Il problema grosso, dicono dal nursing, è che c'erano 40-50 persone che aspettavano in triage. In questi casi bisogna innanzitutto garantire la loro sicurezza. Piena solidarietà anche dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, ai lavoratori nel settore della sanità. E non solo. Raffaele Palumbo è rimasto una notte al pronto soccorso di Prato per testimoniare l'impegno quotidiano di queste persone a fronte di un importante numero di accessi. Questo è solo un estratto. Potete ascoltare il podcast completo sul nostro sito www.controradio.it.
Diciamo, Simone Magazzini e sono il responsabile del Dipartimento d'Emergenza della Centro e del Pronto Soccorso di Prato. Questo pronto soccorso è il secondo della Toscana per affluenza dopo Careggi. Abbiamo fatto nel 2024 94.000 accessi, significa una media intorno ai 250-260, nelle giornate brutte anche 300 al giorno fra adulti e pediatrici. Nell'ora di punta qui arriva anche un paziente ogni 3 minuti, quindi insomma c'è movimento sempre. Adesso abbiamo una ventina di persone in attesa della visita, qualcuno aspetta da 2-3 ore, non di più, però il turno di notte a volte si trascina dietro anche parte delle code dei pazienti del pomeriggio, quindi insomma c'è un discreto carico di lavoro ancora e si protrarrà così fino a metà della nottata. Oltretutto abbiamo ovviamente il modello di servizio notturno, prevede meno unità di medici e di infermieri rispetto al pomeriggio, quindi il lavoro poi si protrae e qui la notte è, come vede, abbastanza vivace.
È molto vivace.
È molto vivace, sì, assolutamente.
Questo ha dei picchi nel venerdì, nel sabato, nei giorni di pioggia, cioè c'è qualche variabile che vi aumenta il lavoro?
Diciamo che sì, il fine settimana è un pochino di più perché c'è qualche accesso in più legato alla vita notturna, diciamo, e poi lunedì dove c'è un carico di ricoveri maggiore, quindi un'affluenza leggermente più alta, però è abbastanza imprevedibile.
Continuiamo con le notizie. A un anno dalla strage del cantiere Esselunga, che costò la vita a 5 operai, e a qualche giorno dai primi provvedimenti della Procura di Firenze nei confronti dei 3 indagati per omicidio colposo, il quartiere ricorda quel tragico momento. Tra le iniziative previste, la mattina alle 10 la cerimonia istituzionale, alle 11 la commemorazione della parrocchia e nel pomeriggio alle 16 la manifestazione in via Mariti, promossa dall'Assemblea 16 febbraio. Domenico Guarino ha intervistato Antonio Morese dei Cobas, abitante del quartiere di Rifredis. sentiamo.
Ci siamo raccolti di fronte al cantiere per una veglia in memoria delle vittime e poi di lì a poco si è intuito da subito, insomma, che in quel cantiere c'erano tutti i difetti del caso, e in concomitanza con questa consapevolezza che è venuta a galla in pochissimo tempo c'erano anche le vecchie dimenticazioni del quartiere, che non aveva la necessità di avere l'ennesimo centro commerciale di grande distribuzione lì nella zona, ma che piuttosto aveva bisogno di spazi verdi in una zona sempre più aggredita dalla cementificazione selvaggia, dove addirittura hanno tirato giù gli alberi pini di svariati decenni, 40-50 anni, che avevano ancora una lunga vita, sradicati dalla strada per far spazio al movimento mezzi per la grande opera del cantiere. Quindi hanno finito di devastare una zona per un'opera che non serviva, che ha causato anche delle morti a causa del sistema lavoro in Italia, che è sempre più afflitto, diciamo, dal cercare quel profitto a tutti i costi. Lavoratori, ci siamo riuniti, abbiamo creato questa assemblea 16 febbraio per la rivendicazione sia di un'area verde in quello che adesso è l'ecomostro della morte, e sia per che questa area verde venga, diciamo, destinata, venga creata a memoria anche delle vittime, che sia da monito per le generazioni future.
Giorni fa c'è stato un nuovo caso di femminicidio. Una giovane donna è stata uccisa con 24 coltellate dal compagno a Rufina, in provincia di Firenze. Un evento drammatico che ha spinto la squadra di TIF ad analizzare il fenomeno della violenza di genere nel contesto italiano. I numeri emersi dal 17° rapporto sulla violenza di genere in Toscana 2024 delineano un problema radicato di natura culturale, educativa e sociale che riguarda profondamente la figura maschile e il suo ruolo nella società. Il pezzo è realizzato da Lucia Gemignani. Vi ricordo che potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Pochi giorni fa una giovane donna è stata uccisa con 24 coltellate dal compagno a Rufina, in provincia di Firenze. Questo è ciò che si è trovato di fronte il padre dell'aggressore quando è entrato nella casa della coppia. Ha disarmato il figlio e assistito al suo tentato suicidio. Lorenzo Innocenti, dopo aver ucciso la compagna ed essersi lanciato dal secondo piano della propria casa, oggi si trova in condizioni gravi all'ospedale di Careggi. Tra la rabbia e la tristezza di chi ha letto la notizia, l'incredulità della coppia e soprattutto lo shock dei familiari, forse dire siamo punti a capo non è così sbagliato. E i dati di questo rapporto ci dicono il perché. Indipendentemente dal genere sessuale della vittima, il 93,3% degli omicidi avviene per mano di un uomo. E anche se gli uomini sono più spesso anche le vittime di omicidio, quando si parla di motivi passionali, ovvero di quei crimini che si consumano all'interno della relazione, la situazione si ribalta. Per capire meglio questi dati, ora immagina due città. In una con 500.000 donne, una di loro perderà la vita a causa di un partner o un ex. In un'altra con 5 milioni di uomini, uno solo morirà per lo stesso motivo. Questo esempio evidenzia in modo visivo quanto la violenza sia un fenomeno sproporzionato tra uomini e donne, ed è a questo punto che spesso facciamo un errore. Il problema non risiede nell'uomo in quanto tale, ma nel modo in cui le sue emozioni si trasformano in azioni. Ed è proprio per questo che è sempre più necessario intervenire a livello educativo, per sradicare un modello di mascolinità tossica che di generazione in generazione fino ad oggi ha causato solo vittime.
E se oggi qui piove merda, domani un sole sorgerà. E noi con le lacrime agli occhi saluteremo chi se ne andrà.
Questa era Milano di Elso. Parliamo di cultura. A 100 anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, Sonia Bergamasco ha voluto accompagnare il pubblico in un'investigazione sull'attrice che ha cambiato il mestiere dell'attore per sempre, ispirando Lee Strasberg, fondatore dell'Actor Studio. Come può una donna, di cui rimangono unicamente un film muto e qualche fotoritratto, essere così influente? La divina oltre il mito nel documentario Duse, The Greatest, nei cinema italiani. Dal 3 febbraio Giustina Terenzi ha intervistato l'attrice e regista Sonia Bergamasco. Sentiamo.
Era un corpo di scena nuovo che sicuramente quando è apparso, quando si è proposto in un paesaggio, in una tradizione teatrale come era quella consolidata dell'epoca tra 8 e 900, ha scosso. Beh, ha proprio suscitato una scossa sia nel pubblico che nella critica. Uh-huh. E era un corpo che si era automaticamente liberato da manierismi.
Sì.
E si proponeva con una intercettando le energie nuove del secolo che stava arrivando, il Novecento, quella nevrosi, quel dettaglio del gesto, quella vocalità assolutamente immersa nel personaggio e non più cantante.
Uh-huh.
Era un corpo pronto per il secolo nuovo, diciamo, come tutti i grandi artisti è arrivata prima.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
L'alimentazione come atto di cittadinanza responsabile è al centro del libro che Raffaele Palumbo ci presenta questa settimana. Sentiamo.
Il cibo come oggetto culturale complesso, il cibo come tema fondante della cittadinanza, il cibo che rientra nell'ambito dei doveri prima ancora che dei diritti. Questi sono gli spunti che ci regala l'uomo e ciò che mangia, appunti per una teoria della cittadinanza alimentare, edito da Derive a Prodi, l'autore è il sociologo Pippo Russo.
È un libro che riflette sul cibo come oggetto culturale complesso e che a partire da questo approccio espande il ragionamento sul tema della cittadinanza. Intanto il cibo come oggetto complesso è un tema al quale tutti quanti siamo molto sensibili, ma sul quale non ragioniamo abbastanza approfonditamente. Quindi il cibo è qualcosa che appartiene alla nostra quotidianità, che riteniamo sia un oggetto basico e che invece è sottoposto a una serie di filtri che sono culturali e a una serie di tabù che sono a loro volta culturali. Mi è piaciuto inserire questo discorso entro il tema della cittadinanza, che è un tema sul quale studio da tempo e che mi è molto caro, per capire come il cibo, in quanto oggetto culturale, sia non soltanto qualcosa che va annotata sotto la rubrica dei diritti, ma che piuttosto oggi più che mai debba essere annotato nella rubrica dei doveri e delle responsabilità. La tesi sulla quale ragiono è che appunto oggi dobbiamo più che mai percepire il cibo come una responsabilità verso le comunità, verso l'ambiente, anziché come principalmente un diritto. Uno degli aspetti sul quale insisto è che necessita uno scatto da parte di tutti noi dalla direzione dei diritti alla direzione dei doveri e delle responsabilità. Dobbiamo entrare nella mentalità del prosumerism, ossia quel salto attraverso il quale smettiamo di essere soltanto consumatori per diventare produttori. Noi attraverso le nostre scelte di consumo possiamo diventare produttori perché influenziamo il mercato, influenziamo le catene della distribuzione, influenziamo anche le provenienze, il modo in cui le comunità subiscono l'impatto dell'industria globale del cibo. Nel momento in cui ce ne rendiamo conto, facciamo davvero un atto di cittadinanza e cominciamo a diventare protagonisti della catena alimentare attraverso dei